sono semplicemente una semplice espressione di un mondo che stenta ad affermare le ragioni della sua esistenza nelle nostre comunità. Sì. Un mondo periferico, possiamo chiamarlo così, oppure gli scarti del nostro mondo, dipende dai punti di vista, dipende dalle angolazioni dalle quali si guarda la realtà dello sfruttamento del caporalato. E allora parto proprio da questo, per dire che questa occasione straordinaria, noi ci ritroviamo qui tra tanti amici, compagni, persone che hanno condiviso importanti pezzi di strada in questa lunga marcia, come avrebbe detto Mao, per la libertà, per l'emancipazione di tanti, di troppi che soffrono il martirio davvero, per produrre quel cibo così utile, così essenziale, così fondamentale a ciascuno di noi. Abbiamo sempre dato per scontato, no? Il diritto alla sicurezza alimentare, però poi ci siamo ritrovati un po' dubbiosi in costanza di emergenza sanitaria. Allora lì abbiamo capito tutti, credo abbiate capito tutti, l'importanza di chi lavora nelle campagne. Se in passato lo si guardava con superficialità, con distanza, la pandemia, questo spartiacque così portatore di sofferenza, di traumi, ci ha fatto scoprire il volto delle persone che ci garantiscono il cibo ogni giorno. E molto spesso queste persone lavorano nella nostra Italia in condizioni di sfruttamento. E allora, per questa occasione, vorrei ringraziare Marco. Marco, sì, siamo carissimi amici, non posso non dirlo, siamo carissimi amici. Condividiamo dei pezzi di strada importanti, ci sentiamo molto spesso e una delle nostre battute spesso quando ci sentiamo è dove ti trovi? Non mi ricordo dove mi trovo in questo momento perché noi cerchiamo di essere a contatto con le persone, a mantenere saldo questo legame forte con le persone perché la solitudine è un elemento dirompente nelle vicende di cui parliamo, no? Molti di questi lavoratori si sentono soli, no? Vengono guardati, non che li guardiamo, io vengo da quell'esperienza, so come sono, le ho vissute sulla mia pelle, sono stato scaricata al pronto soccorso in punta di morte, quindi le conosco molto bene, in cui ti si guarda come una cosa, no? Ma perché sei così puzzolente? Perché io lavoravo nell'allevamento, perché dovevo fare la doccia e profumarmi prima di arrivare qui, sono in situazioni estremamente delicate. E allora molto spesso questa solitudine richiede un minimo di attenzione. Ecco, questo si riconduce subito a Laudato Si, no? Lo scarto, come guardiamo ai nostri scarti, con indifferenza, vanno buttati e basta. Parto da questo. Lo sfruttamento nella nostra realtà che cos'è? Noi diciamo, c'è un mondo, c'è un sottomondo che sorregge la capacità produttiva di questo paese. Si tende a valutare sì l'apporto di chi investe, ma si sottovaluta l'apporto di chi contribuisce alla crescente tenuta dei nostri ecosistemi produttivi nel settore agroalimentare. Noi abbiamo circa 1.200.000 lavoratori impegnati da dipendenti in agricoltura, circa 1.200.000. È difficile avere i dati precisi perché arrivano l'anno dopo o 2 anni dopo, circa 1.200.000. Di questo 1.200.000 abbiamo circa 320-300.000 lavoratori migranti. Ora, nella tipologia dei lavoratori migranti ci sono i migranti europei, no? La mobilità europea, come la sognava Spinelli, e abbiamo i lavoratori extraeuropei, che in Italia abbiamo liquidato negli ultimi 25 anni come extracomunitari, no? Perché oggi, quando si dice extracomunitario, noi abbiamo dato una connotazione di male. alla dicitura extracomunitario. Extracomunitario è semplicemente chi non fa parte dell'ex comunità europea, ora Unione Europea. Allora dicevo, ci sono questi 320-340 mila lavoratori migranti, ma accanto a questo numero così cospicuo di lavoratori, c'è un sottobosco. Quelli che vengono imbriati, schiacciati, sono, Marco ha dato il numero, sono tantissimi, no? Circa 400 mila. E di questi 400 mila abbiamo 180 mila che sono esposti al rischio di grave sfruttamento. Ora, sul piano semantico, lessicale, grave sfruttamento vuol dire schiavitù. In modo edulcorato, diciamo paraschiavitù, no? 180 mila, cioè una platea superiore all'intera popolazione di Reggio Calabria o per andare al nord di Modena, 180 mila persone che lavorano quotidianamente nelle campagne, che vanno all'alba al lavoro, da Terrascina, dall'Agro Pontino, a Castelvolturno, alla Piana del Sele, al Fucino, alla Franciacorta, al Saluzzese. In tutta Italia ci sono queste persone che si muovono e che vanno a lavorare, ma però non hanno diritti, no? Che cosa intendiamo con diritti? Anche qui, no? Per evitare delle interpretazioni vacue, no? Il diritto di cui parliamo qui, l'essenza del diritto di cui parliamo qui è la dignità, no? E la dignità come la si raggiunge in questi casi? Attraverso la retribuzione, come hanno voluto i padri costituenti, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Ma che cosa succede? Succede che si lavora anziché 6 ore e 30, si lavora 12-14 ore, si lavora in condizioni assurde. Marco ci racconterà l'esperienza dell'Agro Pontino, con tanto di arresto di qualche medico che somministrava sostanze dopanti per farli reggere, no? Per far resistere il corpo davanti di fronte a un carico di lavoro eccessivo. Le paghe sono misere, molto spesso non si hanno le ferie. Ecco, è in questo contesto, in questo grande contesto, in questo calderone, che viene quindi ingaggiata la battaglia dello sfruttamento. Ma attenzione, non una battaglia, non una guerra che avremmo dovuto avviare soltanto ora. Risale a tempi, diciamo, a tempi antichi. E per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione, lo sfruttamento è sempre stato consustanziale, per riprendere un linguaggio che avrebbe usato Padre Francesco, sempre consustanziale alla presenza dei migranti in Italia. Non dimentichiamo che la prima comunità migrante in Italia era correlata al lavoro agricolo, una comunità di Mazara del Vallo, tunisina, impegnata nella pesca. A norma dell'articolo 2135 del codice civile, la pesca è riconducibile nella definizione civile, no? All'agricoltura. Ecco, noi abbiamo queste presenze, abbiamo queste problematiche. Allora, se posso, non so se è possibile, non si vede nulla.
Però la vedono i nostri amici online.
Sì, allora, ok, va bene, scusate. Dunque, il tema dello sfruttamento, Lucio lo diceva, noi produciamo come Osservatorio Placido Rizzotto, che è un ente interno endogeno alla FLAI CGIL, cioè l'articolazione della CGIL che lavora a fianco delle lavoratrici e lavoratori dell'agroindustria in senso molto ampio e molto lato. Dicevo, noi produciamo questo rapporto da 10 anni, ogni 2 anni facciamo il rapporto agromafia e caporalato. Io credo che il nome a sé dica già l'essenza, no? L'obiettivo di quel rapporto, che è una fotografia che cerchiamo di fare quanto più precisa di quel che avviene nei nostri tessuti produttivi, in agricoltura. Ecco, noi siamo arrivati al quinto rapporto e devo dire, che questo lavoro che abbiamo impostato, sul quale abbiamo spinto con così tanta forza in Italia, è riuscito a contaminare qualcun altro in Europa. Non so, c'è un rapporto dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sullo sfruttamento in Europa. Spesso andiamo ad iniziative, convegni e consessi in cui si discute di queste tematiche e molto spesso si nota che molti paesi europei sono riluttanti ad ammettere che ci sono queste diseconomie, questi abusi nei loro sistemi produttivi. Poi nei conciliaboli ammettono sì, noi, anche noi abbiamo questi problemi, ma non possiamo ammetterli pubblicamente. In Italia noi abbiamo rovesciato questo schema, se ne parla pubblicamente. Naturalmente ci è voluta tanta fatica, tanto impegno, tanta costanza, ci sono tanti terminali, se mi consentite questa espressione, che svolgono quotidianamente questo lavoro così intenso sul territorio, e oggi questo tema è rientrato nell'agenda della pubblica amministrazione, nell'agenda politica. Poi dipende dalle stagioni politiche, perché un tempo può essere in cima tra le priorità e esigenze sociali del paese, un altro tempo viene completamente messo da parte, scardinato. Ecco, in Europa questo tema si pone. L'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ammette che ci sono condizioni persino di schiavitù nei sistemi produttivi della ricca e prospera Europa. Se noi andassimo a guardare, no? Ci sono i lavoratori di cui parliamo, molto spesso tanti vivono in accampamenti rurali informali e ghetti. Ora, i ghetti di cui parliamo, qualche giorno fa ho fatto un incontro con un gruppo di studenti tedeschi. E ho messo una foto, senza spiegare nulla, senza alcuna didascalia, ho messo una foto di un quartiere del terzo mondo, un quartiere, diciamo, misero del terzo mondo, e ho messo l'immagine di un accampamento rurale in Italia e chiedevo secondo loro dove fosse, no? Ognuno mi ha raccontato la sua esperienza in Africa, in India, in America Latina, eccetera, eccetera. Sì, ma questa parte peggiore che pensate di aver visto altrove è qui, in questo paese, in Italia. Ci sono queste persone che vivono in condizioni assurde, che poi emergono, come dire, se non si opera quotidianamente in quelle realtà, se non le si tocca con mano, diciamo, non si ha la debita contezza, la giusta cognizione delle situazioni di cui parliamo. È l'emergenza sanitaria che anche qui ci consegna, ci sbatte la verità in faccia, no? State a casa, non vi preoccupate. La sicurezza alimentare del paese è garantita. Cioè, chi deve andare a raccogliere frutta e verdura nelle campagne, perché molti hanno avuto sussidi, protezioni, ombrelli, eccetera, eccetera. Chi è costretto ad andare a lavorare per 5 euro per 5 ore, non aveva la scelta, doveva continuare. Pensiamo che negli accampamenti rurali informali e nei ghetti non c'è l'acqua. No? Non ci sono servizi igienici, altro che bidet in Francia, no? Non c'è nulla. E il nostro sistema produttivo pretende che si continui a lavorare in quelle condizioni. Guardate che gli accampamenti rurali informali hanno un tratto peculiare, molto spesso sono ubicati nel cuore dei distretti agricoli, cioè noi li stipiamo lì, quando ci servono, li prendiamo, li raccattiamo. È molto semplice il meccanismo. Un meccanismo che viene suffragato, poi dicevo, le stagioni politiche cambiano, no? Qualche stagione fa noi ci siamo ritrovati con importanti esponenti del governo che celebravano una norma che avevano appena adottato in Consiglio dei Ministri, il decreto sicurezza, con dei cartelli che esibivano davanti alle telecamere come se fossero degli scalpi, no? Abbiamo decreto sicurezza, finita la pacchia, no? Scusate, faccio la stessa gestualità sua, no? È finita la pacchia, abbiamo adottato il pacchetto sicurezza. Solo che quel pacchetto sicurezza, dal giorno dopo, ha messo immediatamente sulla strada 50.000 persone, immediatamente, perché è un decreto legge, no? Quindi la necessità e l'urgenza non so dove fossero anidate, immediatamente, poi non parliamo dello zelo delle nostre istituzioni periferiche. Io ho visto delle circolari dei prefetti che dicevano cacciateli dalle strutture di accoglienza, donne con bambini, e tutte queste persone naturalmente sono andate a ingolfare i ghetti e gli insediamenti rurali informali. Ecco perché c'è stata la straordinaria mobilitazione di una parte consistente di questo paese, la cittadinanza, della cultura, no? Gli attivisti, da Libera alle elemosiniere del Papa, no? Grandi personalità di spicco che dicevano: no, non possiamo far finta che non abbiamo queste realtà nei nostri tessuti produttivi, non possiamo ignorarli, non possiamo scartarli come non ci fossero, perché le l'emergenza sanitaria, il virus, non guarda in faccia nessuno, assolutamente, assolutamente no. Allora, proseguendo dicendo, noi abbiamo queste realtà nel nostro sistema produttivo, però aggiungiamo un altro elemento. Ci sono delle derive estreme che avvengono. Prendiamo il caso del distretto agroalimentare, no? Di Vittoria. Vittoria è un po' come Fondi. No? Un po' come la provincia di Latina, perché ha un imponente mercato ortofrutticolo infiltrato. Marco ci ha sempre raccontato delle vicende che avvengono nel mercato ortofrutticolo di Fondi. Ecco perché è finito sotto torchio, no? Con minacce di attentato, dal mio punto di vista, alla sua vita, oltre che come gli intrecci tra politici, politica locale e questa imprenditoria malsana. Inquinata. Ecco, in provincia di Ragusa c'è questo distretto agricolo che ha circa 5.000 donne lavoratrici rumene che operano nelle serre,
Anche
circa 5.000. Le statistiche ufficiali dicono 3.000, però bisogna prendere in considerazione anche la quota parte di quelle che non sono registrate da nessuna parte, e solo stando a contatto con loro puoi capire. Poi ci sono anche degli strumenti con i quali si può misurare la presenza di immondizia e acqua, no? Il consumo d'acqua e la produzione di rifiuti. Si possono, però molto spesso davanti a queste situazioni non so perché il paese si rifiuta di applicare e utilizzare quella strumentazione scientifica, no? Quelle strumentazioni scientifiche. Io dicevo, a Ragusa, Vittoria è bella perché c'è una parte balneare molto bella, carina, e c'è una parte agricola con queste sofferenze. Questo aggregato di donne ha una caratteristica peculiare: ha un numero sproporzionato di interruzioni di gravidanza rispetto all'intero aggregato femminile dell'intera provincia. Cioè, è venuto fuori.
Dillo, perché mi scappa.
È venuto fuori, le sensibilità non sempre possiamo urtarle, è venuto fuori lì, cosa che abbiamo denunciato per tanti anni, però il paese fa spesso orecchio da mercante davanti a certe realtà, viene fuori che queste donne rumene, europee, europeissime, non c'è differenza tra un italiano e un'europea dal punto di vista dell'exis, no? Europeo. Viene fuori che lavorano dal lunedì a sabato, poi la domenica devono lavarsi, vestirsi bene, truccarsi, farsi prestanti dal punto di vista ottico, estetico. L'imprenditore agricolo invita i suoi amici, mangiano, alzano il gomito e poi passano ad altro, cioè la chiamiamo con buona educazione lussuria, sono sfoghi libidinosi, stupri, violenza sessuale. È una cosa che è lì. Se cercate il New York Times o il The Guardian sulle slide le vedrete. Non che le racconta un sindacalista, andate un po' più avanti, non che le racconti, ecco, non si vedono, diciamo, la luce diurna non ci permette di vedere qui. Ah. Però abbiamo il New York Times che parla di scoperto della schiavitù in Italia in prima pagina. Io non so se questo paese a volte capisce i danni che fa a se stesso. Mi si dirà, è in inglese, ma chi lo legge in inglese? Eh sì, però è il New York Times, eh? Cioè, Moody's a New York. Poi 5 minuti dopo l'Italia viene declassificata, uno si chiede, ma come mai? Sì, debito, eccetera, eccetera, ma sono anche questi influssi, eh? Sono anche questi influssi. Non solo un giornale come il New York Times, anche la Sicilia, che è il quotidiano dell'isola, dice anche, lo ammette, noi abbiamo le schiave nella nostra isola. Ci sono le schiave che contribuiscono a produrre ricchezza, però le abbiamo ridotte così ad arnesi, no? Oggetti di sfogo libidinosi dei maschi. Nei paesi lì si sa come funziona, no? Nascono tanti figli che hanno le sembianze di Tizio Caio, ma questo diciamo, non facciamo il guardonismo, no? Però sono realtà connesse al lavoro che fanno queste persone, no? Ridotte a niente. Noi abbiamo avuto in questo la drammatica vicenda di Paola Clemente. Nell'estate in cui mi viene a mancare Paola Clemente nel 2015, mancarono altri 8 lavoratori agricoli, 8 in tutto. Ma perché la vicenda di Paola Clemente è salita agli onori della cronaca, tra virgolette? Perché era una morte assurda. Paola Clemente era italianissima, madre, moglie, assunta da un'agenzia interinale, la Infogroup. Cioè, sono forme di caporalato che hanno tutti i crismi della legalità. Regolarmente assunta, dichiarata adibita ad altre mansioni, però andava in campagna. Lì da quelle parti, la mattina all'alba, ci sono stato tante volte, si vedono passare questi autobus turistici, no? Il gran turismo. Uno penserebbe che sono comitivi di turisti giapponesi che vanno a vedere Alta Murgia, no? Quindi, però è un trucco. Essendo dei gran turismi, favoriamo il turismo, non li interrompiamo, non disturbiamo, li facciamo passare. Ecco, Paola Clemente era una di quelle centinaia di donne che partivano dalla propria casa alle 3:30 all'alba, prima ancora dell'alba alle 3:30, andava a lavorare a 300 km, cominciava il lavoro verso le 5:30-6, finiva verso le 13 e faceva il cammino del ritorno, il viaggio di ritorno per casa sua. Ora penserete che guadagnasse chissà che cosa, no? La sua retribuzione giornaliera era di 27 euro. Documentava lei stessa ogni giornata 27 euro. Mia figlia, quando va al cinema, oggi ho la possibilità di darle 27 euro per la pizza e il biglietto. Paola Clemente li guadagnava in campagna. 27 euro. E quel giorno Paola Clemente chiede di poter soprassedere, fa molto caldo, chiede di poter soprassedere un attimo a questo lavoro così impegnativo. Era la scillenatura dell'uva, cioè gli acini per rendere l'uva attraente al supermercato. Quando la guardiamo al supermercato è sorridente, attraente, accattivante, c'è tutto un processo lavorativo dietro, si tolgono gli acini, diciamo, si tolgono gli acini morti. Putrefazione, che sono smarci, essiccati, e rimangono solo questi quelli freschi. Ecco, lei faceva questo lavoro, quindi immaginate la posizione, chiede di poter soprassedere il caporale che un tempo si chiamava principale, cioè quella figura, una sorta di panopticon, no? Che vigila, guarda questi. Li guarda, li sorveglia, rifiuta, non puoi fermarti perché se ti fermi neanche 27 euro ti saranno riconosciuti. Allora continua la Clemente a lavorare, si accascia e il prossimo intervento è quello della polizia mortuaria. Se n'è andata. La vicenda di Paola Clemente diventa un tonfo nelle coscienze di questo paese. Non perché le colleghe, no, Oh, la famiglia, no, avevano paura. A volte il caporalato è molto violento, no? In alcune parti del paese, caporalato è violenza, muove consensi, no? Siamo alla vigilia di elezioni, caporalato muove consensi, no? Votate per Tizio Caio. Quindi si è voluta una grande opera di convincimento dei familiari di Paola Clemente per sporgere denuncia, si è voluta una grande opera di convincimento delle colleghe affinché parlassero. Noi siamo in un paese che molto spesso è avulso dall'omertà, no? Il diritto ad aver paura. Io scelgo di aver paura, non parlo. Ho visto, non parlo. Io ricordo un omicidio a Casa Volturno, quando si diceva andiamo al lavoro in bicicletta, sento dei colpi, poi qualcuno è fatto fuori, il bar è pieno accanto, ma nessuno ha visto niente. Ero ingenuo all'epoca, tipo 6 mesi dopo il mio arrivo in Italia. Cioè, ma come che non è... erano tanti là al bar, come? Tutti hanno visto. No, no, non ha visto nessuno. Come è possibile? Tutti hanno visto. Ecco, la vicenda di Paola Clemente poi sarà quel lievito attraverso il quale il paese si doterà di una strumentazione ordinamentale che oggi permette di contrastare con una grande forza lo sfruttamento del caporalato, non solo in agricoltura, attenzione, noi abbiamo una legge straordinaria contro lo sfruttamento del caporalato, è una legge che riguarda il mondo del lavoro nel suo complesso. Il nome iuris può far pensare che si rivolga solo al caporalato, all'agricoltura invece non è così, si riguarda tutti i settori produttivi. E nell'ambito di questa legge, una delle grandi conquiste e delle grandi elaborazioni giuridiche di questo paese, diciamolo con anche grande acume, una legge che ha una parte repressiva. La parte repressiva ne abbiamo contezza ogni giorno, ne sentiamo parlare, arresti, confische, sequestri, no? Tutti i giorni c'è un intervento di polizia giudiziaria contro lo sfruttamento del caporalato. Ma c'è anche una parte preventiva. Come facciamo a prevenire questi fenomeni? E la parte preventiva stenta a partire. Parliamo di una legge che è stata emanata nel 2016, adottata quel giorno in Parlamento alla Camera dei Deputati c'erano 371 parlamentari presenti. Votarono 371 parlamentari. No? Ma quella parte preventiva della legge stenta a partire. Cosa prevede? L'istituto di questa parte preventiva non ci entriamo, però diciamo il livello della lotta che noi incardiniamo nei territori quotidianamente ora si è alzato, stiamo pensando, abbiamo fatto una battaglia contro alcune derive che si verificano con la grande distribuzione, pensato al potere di soffocamento della grande distribuzione rispetto ai piccoli, no? Produttori. Quindi c'è stata una grande battaglia, la grande distribuzione certo non rinuncia alle sue posizioni di dominio. Ma, dicevo, il livello della battaglia l'abbiamo alzato ulteriormente. Ora noi avremo nella prossima PAC la politica agricola comune. Come sappiamo, l'agricoltura è la voce più consistente del bilancio europeo, è la più consistente in assoluto, cioè 35% del bilancio dell'Unione Europea è destinato all'agricoltura. E nella prossima PAC, la prossima politica agricola comune, noi abbiamo inserito, siamo riusciti, con un ampio. Una grande mobilitazione di soggetti di varia natura, cominciando dai sindacati, siamo riusciti ad ottenere la condizionalità sociale. Voi sapete, in passato venivano elargiti questi fondi a pioggia, bastava che uno dichiarasse un appezzamento di terreno a uso e a vocazione agricola, sovvaliamo tutti i meccanismi perché non è così semplice, no? Riceveva il finanziamento persino i campi da golf, no? I grandi ossimori che avvengono nell'avanzatissima Europa, no? I contributi della PAC andavano anche ai campi da golf. Però a prescindere da questo, ora abbiamo la condizionalità sociale, cioè io ti erogo il contributo solo se sei rispettoso del lavoro, no? Delle donne e degli uomini che contribuiscono alla crescente tenuta della tua della tua impresa agricola. Siamo, il percorso è ancora lungo, abbiamo ancora tanto da fare, però che cosa possiamo fare ciascuno di noi? Ognuno di noi certamente ha una responsabilità, ognuno di noi ha una responsabilità. Io partendo da qui, tra poco devo correre in Sicilia, dicevo, devo correre in Sicilia perché c'è un giovane lavoratore che ha perso la vita nella vicenda di cui si parlava Marco l'altro ieri. Dobbiamo andare a vedere che cosa si può fare con quei lavoratori, no? È possibile, io vado in Sicilia, è possibile che finisca male perché alzerò parecchio la posta, che non si ogni settimana. In questo paese non è possibile che muoia un migrante in un accampamento rurale informale, in un ghetto, e il paese sta sempre a guardare. Non è possibile. Io capisco che sono neri, eccetera, arabi, eccetera, se ne frega niente, però non è possibile. Non è accettabile. Non se ne può più.